Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Papa Francesco ricoverato al Gemelli. Bruni ha passato una notte serena e continua la terapia. Medio Oriente. Hamas libera altri 3 ostaggi. 369 i palestinesi prigionieri rilasciati da Israele. Conferenza della sicurezza a Monaco. Zelensky insiste per l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviarre. Il Papa ha passato una notte serena, ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani. Questi sono gli aggiornamenti riguardo la salute di Francesco, che da ieri è ricoverato al Policlinico Gemelli per un'infezione delle vie respiratorie. Ascoltiamo il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, poco fa a colloquio con i giornalisti.
Sì, una notte serena senza dubbio, una bella notte di sonno, questo pure si può dire. Si può dire che ha fatto colazione e che ha letto alcuni quotidiani questa mattina. Chiaro che continua gli accertamenti e che poi vedremo nel pomeriggio di darvi qualche informazione in più. Sull'Angelus ci dobbiamo risentire, provo a darvi un aggiornamento più tardi in giornata, a fare degli accertamenti clinici e una terapia farmacologica ospedaliera è la cosa probabile, la cosa migliore, ecco.
Da Roma all'America Latina sono diverse le attestazioni di vicinanza e affetto nei confronti del pontefice ricoverato appunto al Gemelli. Preghiamo per lei affinché senta la forza e la consolazione del Signore e che le dia molta pazienza, ha affermato l'arcivescovo di Porto Alegre e presidente del CELAM. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
Ha fatto il giro del mondo la notizia del ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una bronchite. La solidarietà nei confronti del pontefice è partita proprio da Roma. La diocesi della capitale ha assicurato, in una nota, la preghiera per una pronta guarigione. Sulla stessa linea, il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana. Intanto, in Basilica Vaticana, stamani 5.000 pellegrini, giunti a Roma per partecipare all'udienza giubilare poi annullata, hanno pregato per la salute di Papa Francesco, che sta facendo tanto per la Chiesa, come affermato da Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, parlando delle condizioni di Francesco. Dall'Italia fino al Consiglio Episcopale Latinoamericano, il cardinale James Spengler, presidente arcivescovo di Porto Alegre, ha espresso la sua vicinanza al Papa, scrivendo come in questi momenti il Signore abbia voluto unirlo più strettamente alla croce della fragilità umana. Preghiamo per lei affinché senta la forza e la consolazione del Signore e che le dia molta pazienza, ha aggiunto, affidandola alla protezione materna di Nostra Signora di Guadalupe, patrona dell'America Latina.
Papa Francesco ha nominato a partire dal 1 marzo Suor Raffaella Petrini, finora segretario generale del governatorato, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché presidente del governatorato. La scelta era stata annunciata durante l'intervista che Francesco aveva rilasciato nel corso della trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, il 19 gennaio. Apriamo la pagina internazionale. Sono stati liberati questa mattina a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, i 3 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023, come previsto dal 6° round della prima fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. In cambio, Israele ha rilasciato 369 detenuti palestinesi, di cui 36 condannati all'ergastolo. Roberta Barbi.
Sono in 3 come annunciato, hanno sfilato sul palco di Hamas per essere consegnati alla Croce Rossa, che li ha poi condotti su suolo israeliano in una base militare nei pressi della comunità di confine di Reim, dove stanno effettuando i primi colloqui fisici e psicologici, ma soprattutto dove incontreranno i familiari dopo quasi 500 giorni di prigionia, gli ostaggi liberati questa mattina a Khan Yunis. Si tratta del russo israeliano Sasha Trufanov, di 29 anni, l'israelo-americano Sagui Dekel-Hen, di 36, e il 46enne Yair Horen, tutti catturati il 7 ottobre nel kibbutz di Nir Oz. Accogliamo gli ostaggi con un grande abbraccio, è stato il primo commento del premier israeliano Netanyahu, che ha attribuito a Israele e alle parole del presidente americano Trump la tenuta della tregua che negli ultimi giorni era sembrata a rischio. In cambio Israele ha liberato 369 detenuti, 36 dei quali stavano scontando una condanna all'ergastolo. Si tratta del più consistente rilascio di palestinesi nella prima fase dell'accordo. Tra i prigionieri più noti, Ahmed Barghouti, accusato di aver organizzato attentati suicidi durante la seconda intifada nei primi anni 2000. I detenuti palestinesi sono stati accolti dalle loro famiglie a Ramallah.
È iniziata nel quadro dei lavori della conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania la riunione dei ministri degli esteri del G7. Nella parte finale della riunione è prevista la partecipazione del ministro degli esteri ucraino Sibiha. Oggi la seconda giornata di lavori, fra i principali temi in agenda, appunto l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Il servizio di Luca Collodi.
Il cancelliere tedesco ha ribadito l'importanza di restare al fianco di Kiev per mantenere l'indipendenza sovrana dell'Ucraina, sottolineando la necessità di aumentare le spese per la difesa. Scholz ha poi parlato della politica tedesca e delle influenze esterne che non devono intervenire nel processo democratico interno in vista delle elezioni politiche. Il cancelliere si è rivolto al vicepresidente americano Vance rispondendo alle parole di quest'ultimo, secondo il quale i partiti tedeschi dovrebbero cominciare a collaborare con il partito di estrema destra Alternativa per la Germania. Il vicepresidente americano ha aggiunto che la libertà di espressione è a rischio nelle democrazie europee. L'intervento del presidente ucraino Zelensky ha toccato i temi della sicurezza europei. Zelensky ha osservato che non è sufficiente che il dialogo si svolga tra i capi di Stato di Stati Uniti e Russia. Non sono stato contento, ha detto il presidente ucraino, ma sarebbe più pericoloso se il primo incontro avvenisse con Putin piuttosto che con l'Ucraina.
E per un'analisi dei lavori della conferenza di Monaco, delle posizioni emerse per un negoziato di pace sull'Ucraina, Marco Guerra ha intervistato Marco Di Liddo, analista del Centro Studi Internazionali.
Il presidente ucraino ha ragione nel tentativo di mantenere il punto sulle garanzie di sicurezza, perché non è possibile immaginare un dialogo con la Russia o la costruzione di un'architettura di pace europea senza un nuovo sistema sostenibile garantito. Tuttavia questa rigidità di Zelensky crea non le migliori condizioni per l'inizio del negoziato. Il vero timore è che la guerra in Ucraina venga gestita come un dossier bilaterale tra Mosca e Washington e che Kiev e l'Europa vengano tagliati fuori.
Quali sono i dossier più spinosi di un eventuale negoziato?
La Russia chiede che innanzitutto l'Ucraina non entri nell'Alleanza Atlantica e che ci siano garanzie su uno spazio, chiamiamolo, di neutralità. Dall'altra parte Kiev chiede l'esatto contrario, cioè chi entrare nella NATO.
Il Dipartimento statunitense per l'efficienza governativa, guidato da Elon Musk, ha licenziato più di 300 dipendenti dell'Amministrazione Nazionale per la Sicurezza Nucleare, l'agenzia che gestisce le scorte di armi atomiche negli Stati Uniti. E parliamo di dazi. Dopo quelle sulle materie prime, ieri Donald Trump ha annunciato nuove aliquote sull'importazione di auto a partire dal 2 aprile. La Commissione Europea considera la politica commerciale dei dazi reciproci annunciata ieri come un passo nella direzione sbagliata. E in Myanmar, Don Donald Martin, 44 anni, dell'arcidiocesi di Mandalay, è il primo prete cattolico birmano ucciso nel conflitto civile che insanguina il paese. La notizia ha creato shock e profonda tristezza nella comunità locale. I fedeli si sono attivati per cercare di capire le cause dell'omicidio. E andiamo in Congo. Dopo aver preso la città di Goma circa 3 settimane fa, ora la milizia M23 e l'esercito ruandese sono giunti a Bukavu, la seconda città più grande della regione. Per un aggiornamento sulla situazione ascoltiamo John Palizza, congolese e portavoce della rete Insieme per la Pace in Congo, al microfono di Silvia Giovarrosa.
La città di Bukavu è stata occupata, è stata presa e caduta, praticamente non c'è elettricità, si spara in città, la società civile aveva chiesto ai militari di andare via per evitare un bagno di sangue come era successo a Goma.
Perché si teme un allargamento del conflitto in tutta la regione?
M23 AFC con l'esercito ruandese dietro hanno un sostegno importante che è della comunità internazionale. C'è l'Unione Europea che in questi anni ha sostenuto per più volte con decine di milioni di euro l'esercito ruandese e ha firmato accordi importanti economici per l'approvvigionamento di materie prime critiche dal Ruanda anziché dal Congo. Cosa si teme? Adesso che hanno fatto capire che non vogliono rimanere a Goma, hanno detto che vogliono arrivare a Kinshasa. Il presidente burundese aveva detto che se il Sud Kivu verrà preso, l'obiettivo successivo del Ruanda probabilmente potrebbe essere il Burundi, che come sappiamo ha un potere governato da Hutu.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticane, Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviare in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.